Ciao, siamo Daniela e Lia e vi diamo il benvenuto a DL Cast. Qui vi porteremo in giro per il mondo, vi faremo conoscere persone, parleremo di musica, cibo, tecnologia, storia e soprattutto arte nel nostro appuntamento mensile con Sabrina Cavallari, una storica d'arte eccezionale. Buongiorno a tutti, ciao Lia.
Buongiorno.
Buongiorno Giovanni, oggi abbiamo questo incontro a tre con due microfoni, infatti io e Daniela ci dividiamo il gelato.
Lo sceriamo.
Che gusto ti piace?
Fragola.
Cioccolato.
Io sono Gianni.
Giovanni!
No, il mio nome, vero era Gianfranco di natura, mi hanno chiamato sempre Gianni perché ero piccolo e Gianni sempre.
Meno male, finalmente abbiamo questo chiarimento, Daniela.
Bellissimo, il nome Gianfranco mi piace tantissimo.
Lo so.
Anche Gianni,
nessuno mi ha chiamato Gianfranco.
Mai ti hanno chiamato.
Gianfranco Benvenuto Leonello, erano i miei tre nomi.
Wow!
Mai sentito.
Importanti.
Benissimo, e come avete capito, oggi abbiamo un ospite in persona, Gianni Zaretti.
Grazie.
Siamo molto contenti di averti qua con noi, Gianni.
Piacere mio.
È stata una sorpresa perché insomma, è da tempo che io e Lia pensavamo di farti un'intervista e quindi siamo molto contente che tu sia qui.
Altrettanto.
Allora Gianni, ci conosciamo per vari motivi.
Sì.
Io sono in Michigan da 20 anni, Daniela da 25, 4, 3, 2, 1. Ecco, fa sempre i soliti gesti con la manina per correggermi.
Certo.
Tu da quanti anni sei negli Stati Uniti?
Io sono arrivato negli Stati Uniti nel 1956. Avevo 15 anni, quasi 16. Siamo arrivati a New York da un piccolo paesino in provincia di Parma, 20 minuti da Parma, si chiama Casal Barbato, nel comune di Fontanellato. 20 minuti da Parma, 15 minuti da Busseto, dove è nato Verdi. E quindi,
che sono zone bellissime, ho avuto la fortuna di girare un pochino quell'area.
La bassa parmense è molto attiva in tanti modi, con non solo il formaggio, il prosciutto, e la musica, e il calcio, tutte queste cose me le sono portate dietro quando ero ragazzino perché era la guerra, appena finita la guerra e c'era bisogno di non c'era un granché che si poteva fare prima del boom del 1960 poi. Mio padre lavorava come muratore, poi ha fatto una piccola azienda con altri tre soci e facevano case, eccetera, ma i pagamenti arrivavano in ritardo sempre.
Allora, ma non è cambiato niente, Gianni, rispetto a quegli anni lì.
Appunto.
Così è rimasto.
E per fortuna la sua sorella, i genitori di mia mamma erano venuti in America nel 1920-30, poi quando c'è stato il crollo della Borsa, eccetera, sono rientrati in Italia con quel poco gruzzoletto che avevano fatto e hanno comprato questa piccola un posto piccolo, ma che c'era di tutto in campagna, viticoltura, due o tre mucche per il latte, certo. Il pollaio, insomma si mangiava e si viveva bene. E per me, tanti amici che abbiamo continuato, eccetera, è stato così che poi mia mamma ha detto, chiamata dalla sorella che era venuta con suo fratello già in America nel 53, con l'Andrea Doria prima che andasse sotto.
Ah, ecco.
E, è venuta mia mamma prima, dopo un anno e mezzo che era qui con sua sorella, eccetera, ha richiamato noi. E a 15 anni sono venuto da un paesino di 400 persone a Manhattan, Brighton, nel centro.
Un bel impatto, 15 anni, in piena adolescenza. E come l'hai preso questo trasferimento?
L'ho presa, mi è dispiaciuto molto lasciare gli amici, il cuore era in Italia. Allora sono arrivato a New York, per me è stato come andare in una fiaba, venendo da un paesino di 400 persone che ci conoscevamo tutti, vai nel centro di Manhattan, i grattacieli e tutta questa cosa, è stata una cosa fantastica per me, una cosa che poi... trasmettevo gli amici in Italia, ci scrivevamo, il mio pensiero, il mio chiodo fisso anche appena arrivato era di ritornare in Italia ogni anno se possibile, rivedere gli amici eccetera, e eventualmente è successo che arrivato a lavorare per l'Alitalia e questo si è avverato. E sono stato in Italia.
L'hai cercata
ogni anno
l'Italia.
Sì, difatti la prima cosa che ho fatto quando sono arrivato, mi interessava la musica e il calcio. E allora con gli amici mi hanno messo prima a scuola, nel junior high school, del grado numero 9, per il fatto che avevo 16 anni, quasi 17. E da lì ho cominciato a trovare un amico, vedi caso, anche lui era del Parmense, che mi ha aiutato nella scuola perché non sapevo niente di inglese.
E infatti, com'è stata la scuola in inglese? Come hai superato?
Mi hanno buttato nella scuola del nono grado di high school, e con quell'amico lì ho cominciato a leggere un po', mi piaceva molto leggere, e ho cominciato a leggere in inglese ma all'italiana, cioè quando c'era business. Per me era business, Wednesday, e mi piaceva molto.
Certo, questo Wednesday ricorre spesso, Daniele, non lo so perché. Non
sì,
so.
Perché Wednesday, si scrive Wednesday.
È una parola difficile. Per me è una delle più difficili in inglese.
Dopo poco,
io non la sapevo scrivere, comunque ti confermo.
Ma dopo poco tempo... Gli americani, i ragazzi americani, abbiamo fatto compagnia, eccetera, ma vedevano che quando facevamo lo spelling io andavo molto bene, prendevo i gradi, loro avevano gli errori qua, allora tanti cominciavano a venire vicino, a vedere cosa scrivevo, eccetera. So, ci siamo fatti amici e da lì... ho cominciato a giocare al calcio con una squadretta lì della German American League, c'era a Astoria a New York, e la nostra squadra era la Giuliana, l'unica squadra italiana, c'era squadre greche, jugoslave, tedesche eccetera, e giocavamo con la Giuliana. Lì ho cominciato poi a trovare amici e mi sono adattato.
Mi ha un po' sorpresa, perché quando tu hai detto che ti piaceva la musica e il calcio, io tra me e me ho pensato, vabbè, la musica, dai, facile, perché comunque anche in America c'è la cultura della musica italiana. Sì. Ma il calcio pensavo che fosse una cosa un po' più difficile, invece no, sei riuscito a trovare anche quella passione qui.
Sì, perché giocavo già da ragazzini, andavamo nel sagrato della chiesa, il prete aveva l'unico pallone che c'era e giocavamo. e mia mamma a casa mi spingeva, tutti lì in Romagna suonano la fisarmonica, qualcuno c'ha le suoni, mi spingeva a imparare a suonare la fisarmonica, aiutava molto nel quello che faceva tra il calcio e la musica, e poi sentivo quando ero ragazzo in Italia, nel paesino, erano agricoltori e tutti si trovavano come a sgranare, dicono sgranare in dialetto, sgranare la melica, il frumento, tutte queste cose, e ci si trovava di sera, gli altri vicini venivano a aiutare a sgranare la melica e cantavano tutti. Poi essendo a Parma con Verdi, con Toscanini e tutta questa gente in giro, cantavano, venivano anche aria d'opera, e nella radio quei tempi ascoltavamo l'opera, e mi ricordo, la prima cosa che mi ricordo è il factotum del Barbiere di Siviglia, Figaro qua, Figaro là, e tutti si cantava eccetera. Poi quando finivano, noi andavamo a casa degli altri a fare la stessa cosa.
Certo, certo.
Quindi erano cose normali che mi sono tenuto in mente quando sono arrivato, e poi con gli amici abbiamo continuato con il calcio e con la musica, fino a che è arrivato il punto che ho dovuto cercare anche di fare dei lavori. I miei genitori dicevano, andavo da un posto dove dovevo portare in giro la carne per un mercato alla gente che voleva.
Quindi faceva il fattorino, fattorino. Il ragazzo di bottega.
Esatto, e ho fatto quello lì fino a un certo punto, e poi dopo, nel frattempo, c'avevano altri amici, i parmigiani, che avevano un posto nel Catskill Mountains a New York, di villeggiatura d'estate, e mi dicevano: ho sentito tua madre, mi dice che suoni la fisarmonica. Dico: vabbè, falso, poche solite cose. Dice: portalo su, e mi avevano messo a fare il barman, avevo 18 anni, appena forse meno ancora.
Quindi già dopo 3 anni che sei arrivato. Ma ritorniamo un attimo al tuo arrivo negli Stati Uniti, no? Quindi sei arrivato a New York, sei rimasto a New York,
sì.
Quindi strappato dal tuo piccolo paesino in questo fantastico poi paese, sì. Fatto di grattacieli, perché sì. Poi non mi posso immaginare la New York così sì. intensa, o la Manhattan così intensa sì. che vediamo oggi.
Sì.
Chi è stata la persona più influente in quel momento, che ha aiutato Gianni a superare queste cose, oltre alla questione, diciamo, comunque familiare, scolastica, sì, sì. il fatto di voler ritornare in Italia ogni anno, sì. di cercare i contatti massimo possibili
sì.
con l'Italia, anche negli Stati Uniti?
Sì. Beh, avevamo tanti amici che emigrati pure, che lavoravano in tanti posti, uno dei quali, una ragazza molto, molto brava, lavorava per l'Alitalia, e lei mi ha detto, allora ho fatto amicizia con lei e ho detto: oh, come fai? E dice: se riesci a lavorare, ma sai, avevo 18 anni, dice: puoi andare in Italia con l'Italia gratis. Dico: ok, e due punti: uno, posso andare in Italia; secondo, gratis, molto bene.
E mi pagano per lavorare.
e mi pagano. Il problema era che quando lei mi ha detto: vai là e parla con questa signora, no? Vedi cosa può fare, fa il mio nome, forse aiuta. E vado là e dice: che mestiere fai, cosa fai? Ma cosa vuoi? Ho 18 anni, lo faccio un granché, no? Aiutavo a fare il barman un po', anche nei vari ristoranti italiani, per aiutare qualche cosa. E quando c'era questo, avevano questo posto di villeggiatura, mi dice il padrone: Oh, sento che suoni la fisarmonica, porta la fisarmonica su. Vabbè, vado su e vedo che la gente, quando, dopo che i vecchi se ne andavano a dormire verso le 10 e le 11, i giovani rimanevano lì, cominciavano a dire, io suonavo, loro ballavano. Alla fine, $20 qua, $20 là, pagare in viaggiatore, dico, forse è meglio che cominci a studiare la fisarmonica come si deve. E quello lì ha aiutato moltissimo in tanti modi, perché alla fine poi sono andato all'Italia e a quei tempi c'era la leva, perché c'era il Vietnam e una cosa l'altra. Dice, allora quando finisci la tua leva ritorna e vediamo cosa puoi fare, perché erano tutti amici.
Qui sei tornato in Italia per la leva?
No. La leva qui negli Stati Uniti.
Ah, negli Stati Uniti. Tu parli della... perché già eri diventato americano.
Sì, ero lì, ma avevo 18 anni e tutti chiedevano o che vai indietro in Italia a farlo o che lo fai qui.
Ah, ecco.
Allora, vado a finire nel Texas, Fort Hood. Quando entri ti danno ti fanno tanti esami per vedere dove ti possono piazzare. E allora è saltato fuori che avevo un udito fine. Mi dicevano, ma tu suoni uno strumento tu, per caso? Oh, dico, suono fisarmonica così. Ah, dice, che tu io no, un orecchio fino, allora ti mettiamo nel crypto clearance, cioè telescriventista, e da lì mi hanno messo in una posizione che ho potuto fare tante cose. Anche quando ero militare c'erano concorsi musicali, mi volevano mettere nel gruppo che andava in giro, ma quando è venuto Pasqua eccetera io volevo andare a casa dai miei a mangiare le mie cose, e mia mamma faceva le lasagne da morire.
il cibo che lega le famiglie,
cibo è mamma.
E allora so, lunga storia, rientro e dopo 2 anni vado direttamente dall'Italia, da mezzanotte alle 8 del mattino, perché nessuno voleva quel cecchio, la prendo, ho detto, e lì ho cominciato
un orario per giovani, diciamo così, va.
La prendo e da lì ho cominciato ad andare avanti. Poi dopo un paio d'anni a mezzanotte dico, adesso basta. Allora ho detto, ma non mi piace stare seduto qui, io mi piace parlare con la gente, eccetera. Allora mi hanno messo nella biglietteria dell'Alitalia.
Quindi sei ancora a New York?
A New York, Fifth Annual, alla 56esima strada. Da lì poi sono andato anche lì, non mi piaceva, poi dopo un paio d'anni anche lì, dico io devo fare di più. E vedevo che i salesmen dell'Alitalia che andavano a parlare con gli agenti di viaggio, eccetera, allora sono riuscito a entrare nel salesman per l'Alitalia, per i gruppi, con gli agenti di viaggio, portarli in Italia a vedere gli alberghi, eccetera. Dico, questa è una pacchia.
Esatto.
Fantastico.
Certo. Quanto tempo sei rimasto quindi a New York? Ovviamente hai lavorato tutta la vita per Alitalia o è cambiato qualcosa?
No, ho cambiato, ho lavorato a New York e poi dopo, anche lì, dopo 2 anni, ogni 2 o 3 anni mi stancavo di fare quelle cose lì e vedevo che i managers guadagnavano molto di più e andavo molto, ero molto amico con tanti viaggi in giro, eccetera, con gli agenti di viaggio, e tutti parlavano bene di quello che facevo, eccetera. E a un certo punto è successo che ci sono state 2 posizioni, Pittsburgh e l'altro era Detroit. Nessuno voleva venire a Detroit, c'erano i moti razziali, allora c'era un casino.
Gli anni 60,
allora,
68.
Allora lì la decisione, ma potevo arrivare a District Sales Manager.
Quindi una bella promozione.
Doppia promozione. Ho dovuto fare i nostri...
Le tue valutazioni, certo.
Valutazioni e lasciare, sai, poi i ragazzi, avevamo i bambini piccoli con Susan.
Quindi ti sei incontrato a New York con Susan?
Sì, sono incontrato a New York e la fisarmonica ha aiutato anche lì.
Ah, raccontacela sta storia.
Mentre suonavo ai posti di villeggiatura lì, andavo nei ristoranti e sono finito anche al Plaza Hotel a New York come... prima busboy e poi come cameriere nel Persian Room che
però
facendo tante cose possibili, lavoravo durante il giorno, di notte suonavo, cioè, tutte queste cose che gli emigrati fanno, immagino 2 o 3 lavori eccetera. Quello ha aiutato molto e alla fine ho spiegato alla moglie, ai genitori, e i genitori dicevano, sai, dispiaceva molto lasciarli, ma anche loro hanno lasciato l'Italia per venire qui. Mia moglie, mia mamma è venuta 1 anno e mezzo sola qui, che in Italia dicevano a mio padre, tu sei matto, la lasci andare in America, lei ti pianta, non la vedi più qua là sotto sopra, tutte queste cose cose dei immigrati, no? E invece ha funzionato
perfettamente bene.
Siamo arrivati nel 79, siamo arrivati a Detroit.
Io non ho capito come hai conosciuto Susan, come è successo questo cupido, come ha colpito.
Con la Susan i suoi genitori venivano anche loro ogni tanto nel posto lì, ma non conoscevo lei, perché lei a quel tempo studiava, era a Nancy in Francia, che studiava il francese, poi è diventata maestra di francese e spagnolo quando è rientrata. Uno degli amici di famiglia che lavorava in un ristorante di L'Aiglon, un ristorante di grido a New York, e lui mi ha invitato a venire a casa dei suoi genitori. Susan era con un'amica, anche lei, quando erano assieme in Francia, era lì quel giorno, e sua madre, quando sono arrivato, sua madre ha detto, oh, quello c'ha dei bei denti, tutte cose così, dicendo. E hanno, la mamma chiama l'amica e dice, vieni che ti voglio far conoscere qualcuno. Nel frattempo mi dice, allora intanto tira fuori la fisarmonica, suona roba da matti. E lei dice, e io vengo dentro e vedo questo qua, che era vestito come...
Non di qualità.
E allora dice, vedo questo qua vestito come Robert Hall e con la fisarmonica. Dice, ma chi me lo fa fare? E dopo ci siamo conosciuti e poi poco alla volta siamo andati insieme.
È successo.
È successo.
Quindi quando sei arrivato a Detroit hai dovuto ricominciare, diciamo, dal punto di vista sociale. Hai incontrato immediatamente la parte della comunità italiana con cui oggi hai ancora contatti, oppure ci è voluto un po' di tempo?
No, ci è voluto un po' di tempo, ma anche lì ero con l'Italia e facevo il giri con tutte le associazioni italiane, ancora adesso ho amicizia con tutti loro. Loro contenti, io contento, e i bambini che crescevano bene. Susan ha cominciato a insegnare a scuola, e insomma ci siamo trovati bene. Poi dopo ho cominciato con l'Italian American Cultural Center, che non si chiamava così.
Come si chiamava?
Si chiamava l'Italian Club, qualcosa così, Italian American Club.
Ai tempi di Warren.
E io... Era Maria, ho conosciuto Maria Harris a quei tempi, e lei è di San Marino, io di Parma, una cosa altra, abbiamo fatto amicizia, abbiamo formato l'organizzazione di di piacere la letteratura, la musica, le cose italiane con lei, e abbiamo suggerito di Italian Cultural Center.
Questa è una cosa proprio di Maria, devo dire.
Sì, abbiamo, tutte e due hanno accettato, perché Maria era
tosta,
ma in un modo
elegante,
una grande
donna, sì.
Una grande perdita, la sua sfortuna, ma almeno per tanti anni abbiamo avuto il piacere e il privilegio di conoscerla. Ho cominciato a conoscere la gente, al David di Chiera.
Adesso ci arriviamo, infatti, yeah. Perché tu ad inizio hai detto che, vicino al tuo paesino, ovviamente, hai parlato di Verdi, no?
Sì, beh, Verdi naturalmente era di casa, nel sangue, no? Assecondati da David di Chiera e la moglie di Chiera.
Chiariamo un attimo una cosa, David di Chiera era...
il direttore dell'opera. La prima cosa che ho fatto quando sono arrivato, dico, ma c'hanno un'opera house qua? E non ce l'avevano l'opera house, facevano l'opera di qua e di là, dove, e finalmente poi lui è riuscito a fare...
È stato David
un miracolo,
che ha rivoluzionato un po' l'idea dell'opera qui
persona,
a Detroit.
Persona fabilissima e molto molto interessante, e abbiamo lavorato tanto bene con lui nel mio piccolo, perché ma facevamo le presentazioni quando facevo un'opera italiana, come stiamo facendo ancora adesso.
Infatti tu sei il presidente della Verdi Opera Theater qui in Michigan.
Sì.
Come è nata questa organizzazione?
È nata perché ci interessava molto fare dei piccoli concerti e andare nelle scuole a fare presentazioni. Andavamo nelle scuole high school, junior high school, e cantavamo le arie delle opere più famose, eccetera, e tanti, vedevamo che tanti ragazzi rimanevano a bocca aperta a sentire un tenore a cantare La donna mobile, o l'altro, il baritono, a cantare il factotum del barbiere. E da lì abbiamo lavorato molto assieme con David, Richard Leach che abbiamo lavorato assieme, e poi mi è venuto in mente che quando andavamo alle scuole vedevamo l'interesse di tante persone, dei ragazzi, e non c'era
un programma.
Non c'era un programma o un concerto o un concorso di musica. Allora ho pensato, facciamo vocal competition, Italian Songs and Arias Vocal Competition, che così aiuta non solo a sviluppare e promuovere la lingua italiana, ma anche la musica italiana. E è andato bene, 30 anni che facciamo.
Complimenti.
con piacere. E da lì abbiamo avuto veramente risultati rimarchevoli, perché dopo tanti anni anche abbiamo avuto dei giudici fantastici, George Shirley, un'idea vivente di una persona che farà il 90° anno adesso, e per gli ultimi 20 anni non solo era un grandissimo tenore al Metropolitan dappertutto, ma anche qui il primo African American che ha cantato con gli Stati Uniti militare, il primo a insegnare nelle scuole, il primo al Metropolitan a cantare, una leggenda vivente praticamente. E lui stesso aiutava a portare dentro gente straordinaria come Shirley Verrett. E di lì abbiamo fatto, con i giudici e con il programma, davamo $1,000 alla University of Michigan, che avevano un programma in Italia in primavera, vicino a Firenze, e noi davamo $1,000 a uno dei suoi studenti, uno dei quali, Michael Fabiano, è uno dei più grandi tenori esistenti adesso, canta dappertutto. È venuto anche qui un paio di anni fa, hanno fatto un programma, Michael Fabiano and Friends, a cantare, hanno sviluppato 6 milioni di dollari con questo qua.
Hanno raccolto?
Ha raccolto. Poi vedendo che attraverso gli anni diversi dei finalisti, infatti questo è stato George Shirley che teneva i nomi, facevo il libretto del programma e lui li tiene tutti quelli lì, e ha cominciato dopo una decina d'anni a vedere cosa facevano questi 10 finalisti o i vincitori, e oltretutto davamo $1,000 a diversi di loro di andare in Italia a questo posto dove c'era l'University of Michigan, e sono diventati Caitlin Lynch.
Che, ecco,
che Lynch, hanno scritto delle cose tremende, che questo concorso ha cambiato la loro vita, perché non pensavano mai di entrare di cantare l'opera, non avevano mai sentito l'opera, cantavano nel coro una cosa o un'altra, ma non pensavano di avere la possibilità di fare. E adesso di loro, diversi di loro cantano con la Scala, a Metropolitan,
quindi John, immaginati che cosa sei riuscito a creare veramente. Da una tua passione, sì, da ragazzo sei riuscito
a vocazione
a toccare la vita delle persone e a cambiarla.
Sì.
Questo ti fa un grande onore.
Ma se potessimo raccontare il modo con cui tu esprimi questo tuo passato, questi 30 anni, se riuscissimo mai a far capire ai nostri ascoltatori quello che leggono i tuoi occhi, sarebbe una cosa fantastica. E non ti stanchi, non sei stanco, quindi tu a questa cosa ce l'hai come un figlio, insomma.
Sono più di stanco, a me piace anche giocare a tennis molto, oltretutto, lasciamo stare, ho giocato al calcio fino a 49 anni, poi dopo cominciavano a aggiungere la lega tra i giovani e gli anziani, e a 49 anni quando cominci a prendere calci negli stinchi, dico qua devo cambiare. E un'amica dall'Italia, che era bravissima anche lei, tennista, mi ha detto: ma tu corri come il vento, dice, cosa fai a giocare? E dice: tu devi giocare, cominciare a giocare a tennis. Non avevo mai toccato una racchetta, più di 30 anni avevo, e con lei anche lì facevamo, con l'Italia facciamo sia calcio che tennis, andavamo a Roma o a Firenze, a Coverciano dove la nazionale giocavano.
Giovanni, una domanda un po' secca forse. Hai qualche rimpianto?
No, veramente, veramente no. Non ho rimpianti, perché venendo qui ho imparato la lingua, naturalmente, ho imparato tante cose che non avrei mai potuto fare, e anche possibilmente quel che faccio con il concorso vocale, eccetera. Non so se sarei riuscito a farlo in Italia. Qui lo fai e ti lo lasciano fare, eccetera.
Il sistema Italia lo dovrebbero studiare, secondo me, perché è così complesso e così difficile.
Sì,
la burocrazia.
Le fai tu, ci metti passione, eccetera, e cerchi di lavorare bene, perché quello l'ho imparato da mio padre, da mia madre, da giovane, che studia, impara, rispetta tutti e fai del bene, enjoy life, goditi la vita. Adesso i miei genitori sono morti, ma alla casa, nel 62, dopo 6 anni che eravamo qui in America, mio padre è andato indietro perché la casa che abitavamo era vecchia, del 1870, con delle mura così.
Wow.
E allora ha buttato giù la casa vecchia, con tutte quelle gente lì, il calzolaio, il quale, tutti aiutare a fare i lavori.
Che bello, però.
È una cosa, e ha fatto questa casa che è una meraviglia nel 62, è ancora là, e tutti gli anni adesso andiamo per una settimana, per un mese, 5 settimane, io andrei per 2 mesi, loro andavano per 2 o 3 mesi. E c'ho degli amici che sono, siamo cresciuti insieme, sono ancora lì. E io sono arrivato a 83, non so come diavolo sono arrivato a 83. Dice, com'è che
com'è
possibile che è venuta così la svelta? Pensavo
83.
John, per il futuro? Cosa vedi, John, nel futuro? Come ti vedi?
Il futuro, a 83 anni, devi pensare che ogni giorno...
È una benedizione.
È una benedizione, esatto. No, la vedo che stiamo bene. Quando pensi quello che sta succedendo in giro, e le altre persone, come vivono, eccetera, ringrazio Dio... che non ho rimpianti, veramente. Abbiamo i nipoti adesso, figli e nipoti, li ho portati in Italia, che sono matti l'anno scorso.
Matti dell'Italia?
Sì, l'anno scorso siamo andati all'ultimo momento, ho detto nonno, dispiace se veniamo, sono venuti per una settimana. E sono...
È un uomo impegnato questo nonno, è un nonno sprint.
E sono andati,
no, diciamo... È tutto organizzato, però sì, devo dire la verità, è organizzato con l'agenda di Susanna.
Sì, anche lei, ma lei ci tiene meno, perché a me piace il mio paesino, io lo chiamo il paradiso casalbarbatese, e tutti mi conoscono, no, che dicono, per me è una soddisfazione andare là e partire da lì. Siamo a 2 ore da Verona, all'opera, Courmayeur, Cervinia, l'Austria, abbiamo tutto.
Siete nel centro del mondo.
La Valle Padana è fantastica, quando sei cresciuto da lì.
Certo.
Anche se io ho un po' di sangue toscano, perché... mia mamma è nata, prima di venire in America con suo padre, eccetera, era in infanzia, un anno forse, meno di un anno quando sono venuti, lei è nata a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, quindi c'ho un po' di...
Al confine.
Il confine.
Adesso ci avviamo verso la conclusione con 3 important facts di Gianni Zaretti.
Sì, sì.
Allora, la prima, sei Cavaliere della Repubblica. La seconda, ovviamente, hai ricevuto il Dante Citizen Award.
Grazie infinite per
te. Figurati.
Troppo, troppo gentile.
Ma la terza, la più importante, forse anche diciamo la seconda più importante della tua vita dopo il cavalierato, quella che hai ricevuto dal governatore del Michigan.
Sì.
Ne vogliamo parlare?
Uno dei nostri membri del board della Verdi ha inviato una lettera, una nota, per poter considerare...
Insomma, una nomination.
Sì, nomination, come io, come tanti altri, centinaia le ricevono. L'aveva fatto 3 anni fa, ma poi il Covid, una cosa, l'altra... Non si è perso, e non me l'aveva nemmeno detto, non me l'aveva, al principio. Poi alla fine, parlando dopo 2 anni o così, mi ha detto, ma sai, ce ne sono tante, l'ho mandata così. Tutto a un tratto mi arriva la nota che sono considerato, prima cosa. Poi la seconda volta, parte di una delle cose che ognuno fa, e nel mio caso era Spirit of Hope, lo spirito di speranza. Colpo di fulmine che non pensavo mai. E vedere quella sera lì, vedere il governatore che dava questi premi a 40, più di 40 persone in varie categorie, e vedere i giovani parlando di cultura, eccetera, gente giovane che fanno del volontariato e fanno delle cose incredibili, gli orari, eccetera. È stato un piacere parlare con loro e essere parte di una cosa così. È venuta fuori una serata magnifica, veramente contribuisco.
Quindi io e Daniela siamo a buon punto.
Oh,
Con il volontariato intendo.
È per quello che mi fa piacere parlare con voi, perché capite quello che si fa. Le ore,
sacrifici,
le
sì.
ore non sì, finiscono.
Sì. È veramente una passione che poi in realtà, secondo me, Lia, non è neanche... diventa quasi una vocazione, perché devi avere veramente quella passione.
È una vocazione, sì. Daniele. Sì, sì, è sì, una sì. vocazione.
E poi vedendo che aiuta in tanti modi tante persone che veramente scrivono delle cose. Non so se tu hai visto il programma che abbiamo, che facciamo quando...
Quello della Verdi Opera?
Quando facciamo la vocal competition, sì, sì. Cioè quel libro... Lì ci sono delle storie incredibili. La gente dice: ha cambiato la mia vita, non avrei mai pensato. Siamo stati con un mio amico Michele Pertusi, uh-huh. il baritono, you know, che ha aperto la Scala quest'anno, eccetera. Siamo amiconi da anni. Quando viene al Metropolitan o a Chicago ci troviamo, andiamo... viene a casa nostra, eccetera. Quando vedi persone così, parlano in un modo che è inverosimile, non puoi
ma
credere.
Sì, ma sai, credo che la differenza fra il volontariato e una persona che fa delle cose per soldi è quella di farla sostanzialmente perché esatto, crede nella vita e nei esatto. rapporti interpersonali.
Un vero cioè, non profit.
È un vero non profit, con un'empatia diversa, quella di magari perché noi ci rimettiamo anche economicamente tantissimo,
sì,
no?
Sì,
perché
sì, sì.
non è che andiamo lì a fare richieste di rimborsi spese. Però non è quello il punto è che tu ci credi.
Sì.
Hai qualcosa in te forse che potrebbe essere utile a qualcuno e quindi lo metti a disposizione. Vocazione, Daniele, è vocazione, non ci sta niente da fare.
Assolutamente, assolutamente. E è un piacere vedere i risultati, vedere che hai aiutato qualcuno. Così mi ricorda quando ero piccolo, dice educazione, lavoro... e cerca di fare di rispetto e far del bene, fai qualche cosa di positivo e sorridi alla vita e aiuta gli altri se puoi. Quello.
Io direi che con questa perla di saggezza di concludere, perché non credo che riusciremo ad avere una cosa superiore a questa, il non plus ultra abbiamo raggiunto oggi.
No, mi è piaciuto sentire quello di Corsetti, che è membro della Verdi pure, del board.
Certo.
È una persona incredibile, fantastica,
sì, certo.
E tante altre, non siamo unici.
Un giorno ci attrezzeremo per avere più ospiti, magari faremo una specie di
forum
podcastico. Allora Gianni, noi siamo molto contenti che oggi tu hai accettato il nostro invito a parlarci un po' di te. È chiaro che in 30-45 minuti non puoi raccontare una vita, però i concetti essenziali credo che siano usciti fuori, no Daniela?
Assolutamente.
Quindi con questo noi ti ringraziamo.
Grazie infinite a voi e ai vostri spettatori che ascoltano. È quello che fate con la Dante. È la solita più in grande, io in piccolo, ma fate delle cose straordinarie e adesso con l'associazione anche del consolato eccetera c'è tanto di piacevole da vedere
certo.
e di sviluppare
certo. Grazie allora Gianni, un
grazie.
Saluto a tutti i nostri ascoltatori
e alla prossima, ciao,
ciao.
Gianni,
arrivederci.
DL Cast è proprio un altro podcast. Vi diamo appuntamento al nostro prossimo episodio. Seguiteci su dlcast.com, su Instagram e Twitter a dlcast2021 e su tutte le piattaforme podcast.